C'è il successo straordinario di Elena Ferrante, che da anni sbanca nelle classifiche di vendita della narrativa, ma la stagione letteraria 2019-2020 è stata contrassegnata anche da un altro inaspettato successo, quello dei Leoni di Sicilia della casa editrice Nord, una saga familiare ambientata nella Sicilia dell'Ottocento che porta la firma di una scrittrice, Stefania Auci, fino a poco tempo fa praticamente sconosciuta. Stefania Auci, che è stata ospite sabato delle colazioni letterarie dell'HAC di Lugano, un incontro che è avvenuto in modalità online sulla pagina Facebook dello stesso LAC. Ma della Fauci, di questa autrice siciliana di talento, vi vogliamo proporre l'intervista realizzata per Rete 2 e per Diderot da Roberto Antonini. Sentiamo Stefania Auci a proposito della seconda parte di questa saga e del suo adattamento televisivo. Sentiamo a che punto siamo.
Ancora in realtà siamo nelle fasi abbastanza preliminari, la RAI sta lavorando al progetto, si sta mettendo in piedi la sceneggiatura, i tempi ovviamente per il prodotto cinematografico e filmico sono sicuramente più lunghi rispetto a quelli ordinari di un romanzo, dell'editoria, che paradossalmente, per quanto lenta possa sembrare, è sicuramente più veloce della televisione.
Vediamo un po' la ricetta di questo successo, no? Quella dei Florio è la storia dell'ascesa sociale di una famiglia nel XIX secolo, anche se comincia leggermente prima. È una storia fatta di sacrifici, di rinunce, di successi e drammi. Ecco, gli ingredienti sono un po' quelli, cioè il pubblico si identifica, no, in fondo un po' con questa famiglia. Sono nel bene e nel male, è una famiglia che porta molte emozioni.
Sì, è una famiglia che comunque racconta storie universali ed è forse questa la grande forza, la grande virtù di questa storia che io ho semplicemente raccontato. Si tratta di una storia che probabilmente parla del linguaggio universale di chi cerca di resistere ogni giorno e di trovare la propria strada in una maniera anche abbastanza faticosa, anche abbastanza complessa. E quindi questo significa anche raccontare i drammi familiari, le vicende, la passione, i legami, perché no, i contrasti che possono esserci all'interno di una famiglia, anche di una famiglia molto complicata e molto particolare, qual era appunto quella dei Florio.
Per i nostri ascoltatori ricordo brevemente la trama dei Leoni di Sicilia. Dunque, la famiglia Florio, che è originaria di Bagnara Calabra, nello stretto di Messina, dalla parte della Calabria dunque, in seguito al terremoto del 1783 partono alla volta della Sicilia, di Palermo, e a Palermo Paolo Florio apre un negozio di spezie, di prodotti coloniali, tra cui tra l'altro il chinino, no, per la malaria, diventa uno dei negozi più floridi di Palermo. Quando muore Paolo, il fratello Ignazio a succedergli, il bambino Vincenzo è troppo piccolo, Ignazio si cura anche del nipote, grazie a lui il nipote fa un viaggio di affari in Inghilterra. Ignazio espande le attività oltre la drogheria, dunque con le tonnare, dunque diventa un commercio più ampio di quello di Paolo. Il bambino poi diventa grande, Vincenzo prende il posto di Ignazio e acquista due isole e organizza una grande tonnara conservando il tonno sott'olio, no? Che era un po' una novità perché prima veniva conservato sotto sale. È una storia di successi. La scelta dei Florio come l'ha fatta, cioè come li ha scoperti?
Ma perché sono una famiglia iconica, nel bene o nel male hanno rappresentato, soprattutto per l'Italia meridionale, quella occasione di poter dimostrare di avere capacità e spirito imprenditoriale, quella capacità che oggi invece per esempio sembra essere un po' latitante. Dopo i Florio nel sud abbiamo difficoltà a trovare storie di grandi famiglie che creano imperi commerciali di queste dimensioni. Ci sono delle realtà più o meno positive, più o meno floride, ma non sono sicuramente paragonabili per quanto riguarda proprio il bilancio all'esperienza dei Florio. Ora, a parte questo, c'è da dire proprio che è una famiglia che ispira, oggettivamente, che racconta proprio col suo stesso vissuto quanto, come dire, ci possa essere un po' quella caratteristica che i greci definivano hubris, no? Quella volontà, di quella superbia, quasi di sfidare il destino per dimostrare di essere più forti di questo destino, e alla fine invece il destino ti massacra perché loro non soltanto perderanno tutta la loro ricchezza, tutto il loro impero commerciale, ma nell'ultima generazione addirittura si assisterà proprio a una moria di figli, bambini in tenera età. Quindi davvero c'è lo spirito della tragedia greca che è fortissimo nella cultura siciliana.
C'è anche naturalmente una questione importante, quella della un po' perdita delle radici, no? Giuseppina in particolare, che è la moglie di Paolo, lei per esempio non accetta Palermo, non vuole andarci, e i palermitani stessi non accettano in fondo quelli che considerano gli stranieri, anche se poi sono dei calabresi, per cui non è che siano molto lontani.
Sì, ma si tratta sempre di territori, di lingua, di usi leggermente differenti, per quanto fosse parte sempre di un sud che veniva visto in una maniera abbastanza omogenea. In realtà il sud Italia, soprattutto durante il periodo dei Borboni, è una realtà estremamente variegata. Mentre la Sicilia, con tutte le sue storture, con tutte le sue polarizzazioni sociali, era comunque una regione e una nazione dal punto di vista culturale che era molto aperta all'estero, tant'è che per le famiglie nobili, per esempio, era normale parlare due o tre lingue, quindi il francese, il tedesco, l'inglese, era qualcosa di assolutamente consueto. I traffici commerciali erano spesso legati proprio a Inghilterra e Francia. Invece per la Calabria tutto questo non esisteva. La Calabria ha scontato in quel periodo il suo essere fortemente marginale. Pur essendo un'isola, pur essendo all'estremo sud, la posizione geografica della Sicilia, l'essere al centro del Mediterraneo, la poneva comunque in una situazione di privilegio, perché questo significava avere a che fare con culture e con commerci di nazioni differenti, cosa che invece non accadeva. Cioè in Calabria tu dovevi andarci per forza perché dovevi andare lì. E questo porta appunto alla creazione di questa aristocrazia così aperta verso l'estero, anche talvolta appunto esterofila per quanto riguarda la Sicilia, e anche alla ricerca del gusto raffinato, della bellezza, dell'arte, cosa che invece, ripeto, in Calabria avviene se non in una parte effettivamente molto molto bassa, minima quasi, dell'aristocrazia, dei ceti più elevati culturalmente ed economicamente.
Certo, forse anche per quello che Vincenzo, dunque il terzo nella generazione, lui sente molto, no, il mancato riconoscimento sociale, lui punta alla carriera, ma gli manca in fondo quella nobiltà che per i siciliani è importante.
Sì, perché comunque lui può ascriversi alla posizione di ricco, di forte, importante commerciante con importanti legami politici, sicuramente per quanto riguarda la fascia sociale della borghesia, non anche per l'aristocrazia, ma perché si tratta di un'aristocrazia che aveva comunque dei codici comportamentali e dei valori che è difficilissimo che vengano condivisi e accettati da parte di altre classi sociali.
Stefania Augi, volevo spendere qualche parola sullo stile, no? La scelta stilistica sua, che indubbiamente acchiappa, visto anche quante persone sono state ammagliate da questa narrazione, da questa saga.
Troppo buono.
Beh, diciamo, quantitativamente comunque è indubbio, è indiscutibile che è stato un grande successo. La sua lingua è lineare, uno stile molto scorrevole, ci sono delle incursioni naturalmente nel dialetto siciliano che riescono meglio a trasportarci, no, lì in quel contesto. E poi c'è l'utilizzo costante del tempo presente, che era un po' la mia domanda, ecco, questa scelta, no, di avere sempre, di essere su quel registro, il presente.
Sì, perché in realtà io ho scritto le prime pagine al passato e non suonava, non mi suonava la storia, ecco, proprio un discorso di distinto. Invece al tempo presente io avevo un altro tipo di scatto, era molto più veloce, era molto più dinamico e soprattutto permetteva una maggiore profondità della narrazione. Ora, alcuni lettori sono rimasti sconcertati da questa scelta del tempo presente, però alla fine mi sono resa conto che probabilmente è stato forse uno dei motivi che maggiormente ha portato i lettori all'interno della storia.
Era la voce di Stefania Auci, Leoni di Sicilia, la saga dei Florio, è il suo romanzo in testa alle classifiche da mesi, che narra appunto le vicende e la storia romanzata della ricca e potente famiglia Florio. L'intervista alla scrittrice siciliana era di Roberto Antonini.